Ciao ragazzi,
buongiorno a tutti.
È un grande piacere cominciare questa bellissima giornata. Di solito si comincia con l'antipasto, il primo, il secondo, però siamo già al dessert qui. Siamo già al dessert. Quindi abbiamo qua Renato Falconi e Romina Minutolo. Io devo dire che mi sento un po' in difficoltà oggi a parlare, ma non davanti a tutto questo pubblico, ma perché c'è una persona particolarmente attraente qui sul palchetto che, devo dire, mi mette un po' in agitazione. Renato, ti prego, smettila di essere così sexy.
Non ti fisso più.
Va bene, d'accordo. Quindi sto un po' più vicino a lei. Allora, abbiamo due personaggi che intanto sono contento che non si conoscono fra di loro, perché quindi hanno la possibilità di confrontarsi ed avere un po' una prospettiva un po' a fresco, a nudo, come dire. Non in senso letterale. E quindi a me piacerebbe partire un po' nel confrontare la vostra prospettiva su il tema un po' di questa chiacchierata, che sarà quindi la satira. E mi piacerebbe partire intanto, ricollegandoci alla satira, su una cosa che abbiamo anche trattato ieri, grazie a, diciamo, un new entry, una nuova scoperta di questo Cogito Festival, che è stato Nicolò. E mi piacerebbe sapere, ovvero, la vostra idea, soprattutto, diciamo, in questo periodo storico, riguardo alla sensibilità sulla satira. Nicolò ha parlato molto della capacità di essere autoironici, di non prendersi troppo sul serio, e la satira in realtà è qualcosa dove, soprattutto quando si trattano certi temi un pochino più delicati, non è facile né essere autoironici nei confronti del pubblico, ma soprattutto anche non è facile che una persona riesca a capire il messaggio che c'è dietro la satira. E voglio fare un po' la stessa domanda a tutti e due, ovvero come voi cercate di ricollegarvi e qual è il vostro rapporto con la satira nei confronti di chi non riesce a capire un po' il vostro messaggio, a chi ha questa sensibilità. Poi può aprirsi un'altra discussione su quanto effettivamente sia vero che adesso la satira, o comunque ci sia una sensibilità maggiore riguardo alcune tematiche, quindi è più probabile che magari alcune persone se la prendono ancora più personalmente su alcune battute, o se magari in realtà c'è sempre stata questa sensibilità, ma semplicemente grazie agli strumenti che abbiamo oggi questa sensibilità si sente ancora di più, quindi è come se fosse sempre esistita, ma oggi ci sono più mezzi per esprimere questa propria insicurezza che si ha verso alcune cose personali. Quindi, rifacendo la domanda, qual è il vostro rapporto un po' con chi non riesce a capire la satira e chi ha questo tipo di sensibilità? È qualcosa che voi trovate giustificabile? È qualcosa che ci sarà sempre, secondo voi? O c'è un modo per capire ancora di più l'importanza della satira e di non prendersi troppo sul serio? Comincia da chi vuole.
Prego.
Allora, io... grazie per la domanda, però...
L'hai capita intanto?
Sei cattivissimo perché... No, sei cattivo perché sei partito subito col piede de porto. Cioè, è una domanda difficile, nel senso, non è che uno non voglia essere interessato alla sensibilità altrui, però la prima cosa che fai quando crei una canzone, un testo, è innanzitutto cercare di rispettare la tua di sensibilità e cercare di trovare il divertimento, cioè deve essere convincente innanzitutto per te.
Certo.
Quando sei abituato a fare dei contenuti un po' forti, ma li chiamo forti perché ormai è forte tutto.
Esatto.
Cioè, dove vai caschi male, quindi uno dovrebbe stare muto a vita proprio, no? E a quel punto lì, ecco, io volevo aprire questa parentesi qua. Adesso la sensibilità, secondo me, è più della massa, sai, la psicologia di massa, cioè l'individuo pensa in un modo preso singolarmente, lo metti in mezzo a 20 persone che assistono a uno spettacolo, a una performance, qualsiasi cosa, e quell'individuo lì diventa parte della massa, quindi è come se non fosse più se stesso, in un certo, detta così suona malissimo,
no,
sto dicendo malissimo, però, però adesso più che la sensibilità c'è questa esigenza col fatto che abbiamo i social di mostrare, non so se ci avete fatto caso, è un mio pensiero, magari sbaglio, una certa superiorità morale. Cioè tutti devono dire la loro riguardo certe reazioni perché ci tengono a stare dalla parte del giusto. Se possono dire le cose un po' piccantine qua.
Tutto quello che vuoi.
Allora, Allora, signore e signori,
se devi insultarmi, insultami.
No,
ti prego.
Ma tesoro, ma io ti amo, lo sai. E cioè, c'è da dire una cosa fondamentalmente, che molto spesso la superiorità morale è sinonimo di buonismo. E il buonismo, signori, diciamocelo, scusate in anticipo, ha rotto il cazzo.
Ha rotto il cazzo, sì! Ha rotto il cazzo!
Si può dire cazzo?
Ma certo.
Io adoro.
Puoi dire pipo se vuoi, ci ha rotto il pipo.
Nel senso che non si può, non si possono far felici tutti. Adesso bisogna esporsi, nel senso che secondo me per fare dei contenuti originali bisogna comunque essere fedeli a se stessi, a quello che o creare qualcosa che innanzitutto faccia divertire te. E quindi in questo senso qua posso dispiacermi per il fatto di non arrivare e non piacere, alle volte essere anche sgradevole agli occhi di, cioè io la canzone che più ha funzionato nella mia vita, non avrei mai detto, si chiama Magari Mori, cioè ragazzi, perché è un inno alla vita dove vado giù un pochino pesante facendo, no, con queste figure retoriche, quindi molti non l'hanno presa proprio benissimo, però ecco, io sono del team del, cioè prendila a ridere, perché sennò te la prendi in un altro posto, cioè certo. Nel senso, la vita va presa dal punto di vista, cioè se non ridi delle cose è molto più difficile affrontare le brutture quotidiane, eccetera. Mo adesso lascio.
No, certo, ci tengo solo a concludere questo discorso che hai fatto, che secondo me è molto importante, ovvero se tu ti vuoi esporre devi prendere delle posizioni. E quindi qualcuno tu non accontenterai. Ma questa non solo, diciamo, secondo me, riesce a darti un'identità più chiara di quello che ti piace, di quello che tu sei, ma anche vuol dire io non voglio cercare di accontentare tutti, perché è qualcosa di impossibile. Sei il peggio dei democristiani possibili. Però sai, nel senso, allora i gay li rispetto, però al tempo stesso però mi piacciono. Sono quei discorsi che non hanno né capo né collo. E il saper prendere una posizione oggi è qualcosa che a me fa ridere, però è rischioso, ma al tempo stesso è qualcosa di necessario. Cosa hai tu da ridere? Cosa bisogna dire?
Né capo né coda,
bravissimo. Ringrazio la regia per correggere i miei strafalcioni.
Cioè, abbiamo del bullismo registico qua.
Però potrebbe essere che non abbia né capo né collo, cioè quindi è qualcosa di abbastanza limitato. È uno che sta benissimo. E beh, mano degli Adams non ha né capo né collo, effettivamente. Ha né capo né collo, effettivamente. Quindi, saper prendere una posizione. Quindi, saper prendere una posizione. Renato.
Sarà difficile continuare dopo.
Quindi, dicevo,
né capo né collo. Allora,
State buoni,
mi raccomando. Allora, dal mio punto di vista, secondo me, iniziare il discorso dicendo dobbiamo pensare alle sensibilità, parlando soprattutto di comicità e satira, è qualcosa di... Ma si sente un po' strano? O cioè? Lo sento solo io? Ah no, mi sento
ti
un
senti
eco.
Strano?
Ok, no, va bene. Quello sempre, quello sempre. Adesso lo sento meglio. No, è come prima. Comunque.
C'hai le voci.
Allora,
mi sento bene, stai zitto. Sei un po' Gollum oggi.
No, mi sa che non riesco a farlo. Allora, la satira nasce per essere dissacrante, nasce per rompere barriere, nasce per infastidire, ok? Quindi accostare alla satira la tematica della sensibilità è qualcosa di veramente impensabile, se non oggi che la leghiamo ad un contesto. Perché è ovvio che se io faccio uno spettacolo satirico, dei contenuti forti, adesso io parlo così, facciamo un esempio, amo il black humor e adoro fare battute sui morti. È ovvio che se io quel contesto, quel pezzo lo metto in un contesto che è il social, è ovvio che troverò qualcuno che ha avuto un lutto o che non ama le battute di black humor. Ma quel contenuto non viene filtrato da una scelta, perché il social ti mostra direttamente quel contenuto e tu non è che hai tutti sti mezzi per dire vabbè, è un social, mi mette qualsiasi cosa, vai e commenti. Cioè io sarei anche, da un certo punto di vista, un po' meno critico verso chi si lamenta, verso la mancanza di sensibilità di certi contenuti, perché mi immagino anche tutta una serie di fasce d'età che non hanno il tempo di capire perché stanno guardando o non guardando quel contenuto. E infatti questi problemi di politicamente corretto, o morale o buonismo si hanno soprattutto sui social, perché ormai la TV ha capito che se non vuoi rottura di cazzo non devi fare satira. Infatti in televisione non vediamo più satira non so da quanti anni, cioè forse l'ultimo spettacolo veramente satirico me lo ricordo ai tempi di Daniele Luttazzi, perché dopo di questo tutto si è smussato enormemente. Ma perché? Perché abbiamo legato non solo la tematica della sensibilità a cosa si può dire o non si può dire per offendere la gente, ma sta diventando anche un fattore di marchio, di azienda che ci mette la faccia. E allora io, che sono la Rai, che sono Mediaset o che sono l'azienda che vuole che il comico mi offra un contenuto, se quel contenuto può offendere qualche mio cliente, dico al comico, ma questo contenuto si può non mettere? E questo si riversa in parte sulla libertà di azione e di scelta del comico, che personalmente può scegliere la sua gradazione di trasgressività oppure di satira. Lì è una libera scelta, però in questo momento si avverte da comico, soprattutto per quanto riguarda contenuti online, che quindi ormai hanno una distribuzione senza filtri, si avverte una sorta di peso per cui inizi a pensare a un'idea e dire posso farla questa cosa qua senza che mi venga bannata la pagina. Perché ormai è una tematica, come ho detto prima, aziendale, ma è anche una tematica di algoritmo, per cui l'algoritmo non capisce neanche il tuo contenuto, vede delle parole chiave che se sono sbagliate ti bannano, se va bene il video, se no ti bloccano la pagina. Oppure hai tante segnalazioni, quel contenuto è sbagliato perché hai tante segnalazioni, al di là della qualità, degli intenti o del significato di quel video. Quindi questo momento storico, da una parte non è totalmente giusto dire che il buonismo, la morale, il politicamente corretto stia bloccando in qualche modo la libertà di espressione di un artista, perché un artista che fa uno spettacolo live è liberissimo di fare quello che vuole. Tutto, qualsiasi cosa. Persino fare uno spettacolo con Dufer, volendo. Cioè, minchia, fai
vabbè, però andiamoci
fai
piano
sta
adesso.
Cazzata, sì, la faccio.
Piuttosto vai a cantare le canzoni dei cartoni a Fratelli d'Italia, ma con Dufer no.
Con Dufer no. E, però qual è la differenza netta? È che lì la scelta è chiara, vado a vedere quello spettacolo, ok? E qui non c'è niente da dire, ovvio può arrivare una persona che dice cazzo non mi immaginavo questa cosa qua, alza, prende, se ne va, come sta facendo il signore. Ma è una scelta. Oggi purtroppo i mezzi di comunicazione molto spesso non ci fanno percepire che è una scelta anche solo skippare il video. Tu parti col video, dopo devi scegliere se passarlo, che è una cosa un po' diversa.
Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show.
Vuoi aggiungere qualcosa riguardo?
Sì, sì, no, sono d'accordo e soprattutto noi veniamo, tra la mia generazione è a cavallo, no? Con la tecnologia, con questa rivoluzione, no? Di internet, di social media e social network, volevo dire. E una volta facevi zapping in TV, non ti piaceva un film, skippavi, cioè non mandavi la lettera all'emittente, no, a me sono indignato, che schifo, vergogna, quelle robe lì. Adesso invece è come dice lui, un concerto, cioè te le vai a vedere, quindi
c'è,
dipende,
un feedback diretto.
La TV generalista, allora devi stare molto attento a quello che fai, a come lo fai, a come veicoli il messaggio, a quale messaggio è. In realtà però uno non deve rinunciare alla libertà, a maggior ragione quando ha un suo canale, un suo posto nel mondo, no? Piccolo, grande, nicchia, non importa. E a proposito di questo però mi hai fatto rivivere una cosa incredibile, quando hai detto, quando vai a un concerto tu sai a che cosa stai partecipando. Ecco, a me è successo con Immanuel Casto a un teatro famoso a Lucca, sì, di cantare. E era veramente due giorni prima che iniziasse il Lucca Comics, o il primo giorno del Lucca, non mi ricordo. Avevamo fatto il tutto esaurito già da giorni prima, quindi il teatro era felicissimo di accoglierci, no? E era all'epoca il Sognando Cracovia Tour. E noi abbiamo il nostro fonico, se c'è qualche problema, fa tipo buon compagni con Ambra all'epoca, cioè quando veramente capita raramente, però a volte capita che dica qualcosa, no? La persona che sta di fronte a noi per avvisarci, ragazzi, guarda, abbiamo solo 10 minuti, perché a volte ci dilunghiamo, no? Quindi noi cantiamo, a un certo punto il buon compagni della situazione ci dice altre due canzoni e dobbiamo chiudere. E ce ne mancavano una decina di canzoni. Sai, tutto, cioè, il pubblico tutto entusiasta.
Da quant'è che avevate cominciato, più o meno?
No, ma il concerto durava quasi 2 ore, fai conto che era un'ora e un quarto, che per noi, no, era strano, perché eravamo nei tempi, non avevamo sforato, non avevamo fatto nulla di male, e lui, tremendo, proprio tranchant, e fa, dobbiamo chiudere, due pezzi e basta, e dobbiamo chiudere. Che poi tu non è che, cioè, allora tu sai, senti le voci, ma veramente senti le voci, non è che puoi dire perché al microfono la gente ti prende
perché esatto. Signor fonico.
E quindi noi così abbiamo scoperto che perché il teatro ci ha chiamati senza sapere chi fossimo, ha visto Sognando Cracovia Tour e ha pensato fosse una nuova opera, capito, tipo la Traviata, Sognando Cracovia, e quindi si ritrovano noi
due. Ma non
due.
C'era Barbero che parlava di Cracovia, no?
C'era il vescovo in prima fila, il vescovo che si faceva tutte le prime di questo.
No, non si faceva tutte le prime,
non si diceva. No, le prime, no, intendo le prime, no, ma scusa! Cioè, noi abbiamo cantato, che bella la cappella, di fronte
al vescovo. È un achievement, devo dire, meraviglioso.
Cioè, mi state a parlare a me di sensibilità? No, guarda, veramente, ve lo giuro.
Quindi lui ovviamente l'ha presa benissimo.
Non lo so, perché noi non l'abbiamo visto, però c'era il direttore della situazione lì che ci voleva uccidere. Ma scusa, ma che ci chiami a fa? Ma ci ha chiamato lui, non è? E quindi è andata così. Da quel giorno in poi, in quel teatro là, non hanno mai più voluto sentire la parola Immanuel Casto dentro una frase, il nome Immanuel Casto, così. Ho fatto un concerto 2 anni dopo e mi hanno detto proprio, se sale lui sul palco chiudiamo tutto. Cioè, mi hanno proprio minacciato 2 ore prima che cominciassi il concerto, perché erano talmente traumatizzati da questa esperienza che... Qui per dire che purtroppo succede pure che tu fai un concerto, fai il tuo, va tutto bene, sei contento, sei felice in quel momento lì e ti ritrovi il vescovo che...
Questa è l'esatto esempio di incapacità di valutazione di un contesto, cosa che, vabbè, abbiamo parlato molto spesso su Delicogito in varie puntate, tra cui, se non mi sbaglio, anche con te, Renato, se non mi sbaglio.
Può essere, sì.
Quindi volevo sapere anche un po'. Può essere. Quindi. Ma io ero ubriaco. E quindi mi piacerebbe sapere un po' tu che cosa ne pensi di adesso dell'incapacità delle persone di saper valutare un contesto, ovvero io vado in uno spettacolo teatrale, ho pagato, magari sono stato invitato, non lo so, e io mi offendo per quello che viene detto da lo stand-up comedian, l'autore, il musicista. Questa incapacità di valutare un contesto, secondo te, è dato solo da una sensibilità della persona che quindi lo rende molto più emotivo, o potrebbe esserci anche qualcos'altro? Magari potrebbe essere una poca istruzione riguardo a questo, all'incapacità di sapersi costruire pienamente un pensiero critico e dire ok, è una sua performance, sta esprimendo un suo concetto, e io non gli do neanche la possibilità di esprimersi, non gli do la possibilità di esprimere la sua idea, io di tenere le mie posizioni, ma senza per forza insultarlo o mandarlo a fanculo.
Ma al di là che secondo me una persona può tranquillamente sbagliare il contesto, cioè nel senso, facendo stand up ti capita di andare a fare spettacoli e qualcuno se ne va a un certo punto perché non pensava che si spingesse tanto l'argomento o che toccasse queste tematiche, quello ci sta, un po' meno magari ci sta che ti mandano a fanculo mentre se ne vanno. Oppure che ti insultano, una roba del genere. No, al comico fa piacere perché è un gancio e dici altre cose, però ti fa capire che stanno picchiando, no, nella parte sbagliata, perché si fanno ulteriore male.
In quel caso tu cosa fai? Alimenti? Tipo, ah, te ne vai come tuo padre.
Allora, io non sono uno di quelli...
Il padre.
Allora, io non sono così hard nei contenuti. Però
vai anche tu a prendere le sigarette, figliolo.
È tutto molto difficile. Però diciamo che non avendo... Sì, tratto anche delle tematiche un po' forti, però non sono così eccessivo. Ho visto spettacoli in stand-up un po' più eccessivi e vedi la gente che se ne va e tu dici ci sta, quelli che invece parlottano mentre se ne vanno, dico, si fanno male da soli. Quindi quella è una tematica. Poi l'altra tematica potrebbe anche essere, al di là che un comico può decidere quanto... cioè molto spesso nelle locandine uno dice anche vietati i minori 18 anni, diamo anche degli spoiler alert, no? Stai vedendo
Peggy 18,
sì, stai vedendo questa, esatto, Peggy 18. Stai andando a vedere qualcosa di forte, altri non lo fanno, lì magari ci sono anche delle ingenuità anche delle organizzazioni, come è successo nel caso vostro, organizzazioni o locali. Molto spesso io mi sono trovato a fare una serata di stand up in Toscana. Prima di me c'era uno che diceva le barzellette di Berlusconi con la chitarra, poi un imitatore un po' strano e poi io che dovevo fare tutto uno spettacolo che parlava di razzismo, violenza sulle donne. Cioè ero proprio fuori contesto in quel caso e infatti ho sudato e ho lottato per un'ora perché hanno chiesto uno spettacolo in un posto dove quello spettacolo non doveva esserci. Quindi uno fa... adesso... noi comici facciamo anche molta attenzione dove andiamo facendo la stand-up, perché una volta con la comicità classica, dove vai vai, era molto più aperta, non si potevano, non neanche ti immaginavi di poter toccare certe tematiche, quindi era, funzionava se funzionavi tu, che facevi ridere o facevi cagare. Erano unici due problemi. Adesso c'è anche quest'altro problema qua. L'ultima cosa che posso dire sulla sensibilizzazione è che oggi... più di ieri, e magari domani ce ne sarà ancora di più, ogni sensibilizzazione è stata messa dentro una categoria, per cui magari uno che non pensava o non era così sensibile a un argomento inizia a pensare: ah, io faccio parte dei ciccioni. No, scherzo, che stava detto apposta. Io faccio parte di questa categoria. Ha fatto una battuta su questa cosa qua. Ho il diritto di incazzarmi e farmi sentire, ok? E non capisce magari qual è lo scopo del comico facendo quella battuta lì. Magari è una battuta che fa su se stesso, magari è una battuta che fa per rendere un contesto comico, magari è una battuta perché la comicità deve sentirsi libera di fare battute su qualsiasi cosa che percepisce nel mondo. Però oggi c'è più attenzione nel dirti: se fanno una battuta su questo è omofobo, se fanno una battuta su questo è transfobia, su questo è mancata la parità di genere, eccetera, eccetera. E se vai a bene a vedere, la comicità si basa su un'unica cosa: prendere un bersaglio e distruggerlo. Anche la battuta più innocua, innocente, comunque prende un bersaglio e lo distrugge. Non puoi pensare che ci vai sempre con... Sì, ci sono le battute ironiche, fini, delicate, però non è che possiamo basare tutto su quello, perché se vuoi esprimerti devi sentirti libero di dire qualsiasi cosa. Quindi le sensibilità oggi sono ipersensibilità, perché sono iperstimolate, penso, dai social. Non che un tempo non si fosse sensibili o non si capissero i concetti, però magari non si aveva quella voce che oggi risuona molto, esatto, di più. Ecco, tutto qua.
No, sono pienamente d'accordo su questo. Poi, ovviamente, vabbè, uno decide come trattare i propri, certo, haters, come trattare le persone che non sono d'accordo col proprio discorso. Io sono dell'idea che bisogna trattarli un po' come i brufoli. Bisogna lasciarli là. Perché se stai lì a schiacciarli, però devi andartene, diventano,
sì,
sempre più grandi.
Sì, a volte bisogna anche capirli comunque, perché dipende appunto sempre dal contesto in cui ti scoprono e ti vedono. Cioè, io credo che bisogna avere anche un po' più di apertura anche nei confronti di chi si offende, perché qualcuno a un certo punto un passo in avanti dovrà farlo. Se noi rimaniamo, io posso dire che cazzo voglio, me ne frego, e dall'altra parte non devi dire queste cose, se no ti denuncio. E cazzo, non troviamo una via di mezzo tra queste due cose. Cioè, non aumenta la cultura, cioè rimane sempre che io parlerò una nicchia e loro si guarderanno altri comici. Vabbè, non voglio, sono stato furbo, ho detto altri comici.
Altri
perché...
comici. ciao altri comici. E secondo te, questa domanda mi piacerebbe farla a tutti e due, ovvero in che modo secondo te si può educare le persone ad avere meno sensibilità? O comunque saper... Io sono più sensibilità. Perfetto.
No, ma...
Mi piace perché quelli live non capiranno dietro, perché c'è uno stronzo che poi dice: ah, secondo me è nazismo!
Ari, ma fate vedere, vieni qua, fate vedere. Gira la telecamera.
Gira la camera.
Fate un selfie con la telecamera.
Ma sai qual è anche secondo me un altro problema della comicità? È che rispetto a altri campi artistici è più giudicata. E più sotto il mirino, perché se io scrivo un film o faccio un'opera letteraria che tocca anche certi argomenti forti, che usa anche un linguaggio forte, quello è accettato perché è arte, ok? Quando invece vedi un comico, innanzitutto c'è il primo errore che fa molto spesso il pubblico, è di considerare il comico la persona. È una persona che sta sul palco e sta facendo la sua parte, almeno, cioè o un mestiere o esprime la sua arte, non sono la stessa cosa. Cioè, io la comicità gioca tutto sull'esagerazione, sulle iperbole, gioca tutto su creare strappi, ok? Quindi non è che quando io sono sul palco sono Renato Minuto al 100%, cioè sono Renato Minuto al 200%, una cosa che non direi mai al bar, qua la posso dire, ok? Perché vai a esagerare. Però c'è questa confusione tra la realtà, il comico e il personaggio che sul palco. Su un libro non dici: ma che cazzo sta scrivendo Saramago? Mo lo denuncio, no?
Sicuro non
questa
ti
cosa non c'è, perché forse il comico deve essere anche qualcosa di, generalmente, forse in Italia come cultura deve essere anche qualcosa di più rassicurante, qualcosa che riguardi 100% l'intrattenimento. E non toglie che possa essere 100% intrattenimento un comico, ma un comico può anche essere uno che dice: no, io voglio fare satira. E ricordiamoci che secondo me la satira non è uguale comicità. Io posso fare satira senza farti ridere anche, ok? È un obiettivo di deflagrazione di un target, ok? Tutto qua.
Allora, mi piacerebbe collegarmi a questo discorso, a meno che tu non abbia qualcosa da dire a riguardo.
Signora Vai. Mia, no, nel senso che lo capisco, a differenza dei registi, e concludo brevemente, veramente, il comico come il cantante soccombe molto la sua biografia. Cioè, se tu non chiederesti mai veramente a Quentin Tarantino se ha mai tumulato qualcuno perché hai visto Kill Bill, cioè non so come dire. E invece noi la subiamo molto, io almeno nel campo musicale, se fai musica pop, pop inteso che, cioè, che segue una certa regola, no? Il ritornello, insomma, è molto che vuole, tende a essere popolare, no? Inteso in quel senso lì, e quindi con degli agganci, degli hook li chiamano, no? Eccetera. In teoria ci si aspetta che uno sia educativo, no? Dice, ma sai Romina, bisogna sempre essere educativi nelle canzoni. Ma chi cazzo so, a Montessori che te devo educare? Ma perché? No, però questa cosa è terribile, perché uno impara, no? A volte. E purtroppo i comici, cioè, noi siamo una categoria proprio dei figli della merda. No, nel senso che non abbiamo no!
Viva la merda!
Facciamo crescere, sì, fiori.
Stasera, oggi sono proprio francese, eh.
Ma sì, va benissimo.
No, Galateo.
Ti abbiamo invitato apposta.
Alle 11
le
faccio. Sì, sì. Ma chi so la Montessori?
Ma chi so la Montessori?
Ma perché io devo educare? Ma io non so manche educare a mio nipote, cioè nel senso non riesco neanche. E quindi volevo soltanto parlare.
No, mi è piaciuto molto questo tuo commento. Infatti, mi piacerebbe collegarmi un po' al vostro rapporto con il personaggio che interpretate. Perché c'è chi interpreta un personaggio perché gli piace prendere questa opportunità creativa per sperimentare altre parti della sua personalità, fare qualcosa di completamente opposto rispetto a quello che è. C'è chi invece, come magari quello che un po' hai cercato di esprimere anche tu, ovvero tu non vuoi essere solo Renato, tu vuoi essere il 200-300% di Renato. E mi piacerebbe sapere un po' qual è il vostro rapporto con il personaggio o i personaggi che interpretate, perché magari potrebbe essere che ci siano vari tipi di personaggi in base ai contesti in cui voi vi esprimete. E mi piacerebbe partire da Romina, così magari da una considerazione più interessante, anche perché tu sei anche legata ad alcune tematiche che possono essere più delicate, come il femminismo, come l'LGBTQ+, Dyson, Superplus, cose eccetera.
Cotta legna, no, sta aggiungendo cose.
Esatto.
Il mondo LGBTQ cotto a legna.
Cotto a legna, esatto, perfetto.
Sai quando aggiungono, no? Allora, io praticamente nella vita sono un disastro. Nel senso che mi sento proprio sgretolabile, sono molto fragile.
Sei friabile.
Sono friabile, sì, secondo me ho un po' paura. Cioè mi muovo, come si dice, non vivi per non morì. Cioè nella vita sono molto fragilina. E sul palco, e solo sul palco, e non si sa perché mi devo far vedere da uno bravo, secondo me. Cioè lì è l'unica volta dove io cerco di far vedere la Romina che vorrei essere anche nella vita. Perché ho fatto un sacco di... Cioè io
questo
predico bene e razzolo malissimo. Cioè sono una che ti dice, guarda, goditi il momento, guarda che tardi è tardi, guarda che così. E poi sono la prima che, oddio, avrei potuto. Quindi, nel senso, però uno cerca di almeno attraverso, mo la chiamo arte, ma ormai arte è talmente abusata come parola che quando uno dice sono un artista, io gli pierei a schiaffi, mo è brutto da dire, però... Te lo devono dire gli altri, no? Nel senso, però in generale quando hai a che fare con la comunicazione e crei una performance, una canzone, un'opera d'arte, un film, eccetera, cerchi attraverso quel mezzo di tirare fuori il tuo buio alle volte. Oppure vuoi raccontare come avresti voluto, no? Vivere. Oppure c'hai uno sfogo, è una cosa che non puoi andare in un bar e dici porca troia, e che sembri una matta, e allora lo fai attraverso una canzone, perché lì è concesso tu, ecco, è il posto dove io mi posso permettere veramente di far vedere il peggio e il meglio. E per quello sono però un po' una mosca bianca in questo senso qua, perché molto spesso al mondo a cui faccio riferimento, cioè il mondo della musica in generale ultimamente, soprattutto in Italia, tende molto a mostrare le buone intenzioni delle persone, che è bellissimo, perché non è che io ho solo cattive intenzioni, però non c'è mai l'umanità oscena, no? Perché l'essere umano è miserabile.
No, esiste l'umanità oscena.
Cioè, no, esatto. E invece è bella a volte anche far vedere le titubanze, le paure, le cose. E quella cosa lì la trovo incredibilmente stimolante. Vorrei chiedere appunto a Renato in questo senso qua, tu nella comicità a volte metti anche, vabbè, nella satira, però fai tante cose te, no? Cioè, ti capita mai di mettere anche come avresti voluto che andasse una determinata cosa? Oppure ti capita mai di far vedere anche il lato più brutto di te? E tanto con la scusa che tanto stai facendo un personaggio, magari non, nel senso stai entrando, no, in Renato al quadrato, no, come dici tu.
Sì, sì, la stand-up ti offre questa opportunità di tirare fuori, infatti mi è piaciuto il lato scuro, il cuore nero di quello che siamo. Infatti molti pezzi, forse quello che forse ha fatto più male al pubblico, a un certo punto in uno spettacolo avevo detto che mi stava sul cazzo il mio cane, no? E questa cosa dice, come mi sta sul cazzo il cane? Dice, ok, dico che mia moglie mi sta sul cazzo, vabbè, tutto bene, il cane che ti sta sul cazzo invece, che roba è sta roba? E allora spiegavo il motivo per cui mi stava sul cazzo il mio cane, perché c'era un periodo che mi stava sul cazzo il mio cane. Perché mi svegliava la notte, altrimenti non spiego esattamente il perché.
No, ripeti un attimo più lentamente la frase, ripetila più lentamente.
No, non sto a spiegare esattamente il perché è un pezzo un po' lungo, però motivavo la scelta e facevo capire che cosa volevo dire, però tiravo fuori un lato scuro, una roba che non dovresti mai dire, cioè che in quel momento della tua vita non sopportavi un animale, che proprio sono, se potessero scrivere loro su Facebook, indignarsi loro, sarebbero veramente super ascoltati. Ora, questa cosa qua a me con la stand-up aiuta tanto, parlare delle mie crisi, soprattutto per due motivi. Uno, per quello che ci siamo detti prima, che parlando di quello del marcio che c'è in te, non coinvolgi gli altri direttamente, si possono rivedere in te, ok? Quindi dici, non corro rischi che qualcuno si sia offeso, okay? E due, ti aiuti anche a tirare fuori delle cose un po' più particolari, originali, vere, sincere, che il pubblico percepisce come vere e sincere, nonostante magari le ricami un pochino, perché stai tirando fuori emozioni nuove, cioè nuove, o perlomeno non le solite cose che potresti sentire in uno spettacolo o sentirti dire a un comico. Se no siamo tutti uguali e tutti dovremmo parlare delle giornate all'IKEA, tutti parliamo della moglie che lava i piatti e il marito invece che lavora. Cioè si andrebbe sempre sugli soliti stereotipi. Tirare fuori qualcosa di vero e magari riderne sopra, cioè immagino che ogni comico, come anche io, prima di tirare fuori un argomento, è ovvio che l'ho sviscerato, l'ho analizzato, se no magari lo faccio sul palco, mi metto a piangere, ok? Vi volevo parlare di questa cosa molto buffa che mi è successa e poi piango, dico no, sono una merda, mi ammazzo. Okay?
Raccontando la tua giornata all'IKEA,
esatto,
ovviamente.
Esattamente.
Avevano finito le Kallax.
Quindi io credo che quello sia il vantaggio di potersi esprimere liberamente. E fin lì tutto bene. Se tu ti esprimi liberamente però su un argomento generale, allora lì iniziano i veri problemi, ok? E quindi è lì la differenza. Quindi il comico molto spesso gioca anche sul parlo di me così e oggettivamente nessuno può rompermi il cazzo perché sto parlando di me stesso, okay?
È un bellissimo modo di usare l'arte o la stand-up comedy o la musica per mostrare le proprie, diciamo, insicurezze, le proprie fragilità. Al tempo stesso io sono convinto che purtroppo molte persone, fortunatamente voi non siete minimamente inclusi in questo discorso, che abusano di questo concetto per dire «Ah, io voglio mostrare delle insicurezze che però magari che non ho, però so che funzionano, per attirare il pubblico». Io purtroppo ho visto molti artisti che abusano di questa cosa perché hanno visto che creano un legame con le persone, anche se magari è qualcosa che non vivono veramente in prima persona, come magari potrebbe essere un passato difficile, difficili relazioni familiari o casi di depressione. E a me piacerebbe chiedere a voi, ovvero in che modo voi anche riuscite ad essere più onesti possibili con voi stessi, ovvero questa cosa qua è qualcosa che io sento veramente, che io so che è qualcosa che può anche aiutarmi a stare meglio, perché uso la musica per anche come se fosse un po' un'autodiagnosi, come cercare di vedere una parte più metacognitiva di come siamo noi, o se tu ogni tanto potrebbe succedere che fai queste cose perché sai che questa cosa può funzionare per il pubblico, perché credo che sia molto difficile riuscire a trovare il giusto confine in quanto artista, perché sai che alcune cose possono funzionare perché ti creano un legame più stretto col pubblico, ma magari non sei completamente sincero con te stesso. Non, secondo me non siete minimamente voi il caso, ma in che modo secondo voi si può cercare di essere più onesti possibili con se stessi quando si crea un'opera, ovvero no, io questo lo voglio fare perché io veramente io sento il bisogno di farlo.
Allora, stai parlando con una persona che morirà povera? No, nel senso che io proprio scelgo proprio la via difficile. Nel senso che le volte che mi è capitato di provare a fare il percorso Gigione, non lo so, io credo molto nel destino, sì, nei segnali.
Scusami, ci tenevo a dire, sapendo che questo è il tuo mestiere.
Esatto, sì, sì. Cioè sì sì, esatto. Nel senso che io proprio non ce la faccio a fare quelli che io chiamo i gol a porta vuota. Il gol a porta vuota è quando dici viva la pace, che non è che io voglio la guerra, cioè nel senso, per carità signora, no?
Non,
nel senso,
non stai no, né con la guerra né con la pace.
No, però sai...
Però...
But... No, voglio dire che ci stanno quelle frasi, quelle cose che uno dice perché va di moda adesso quell'argomento.
Era nel mio territorio, scusa. No, ma tutto è stupido, vai avanti.
No, adoro Fede, momento provocatore. Adoro. E voglio dire, in realtà non mi diverto proprio. Cioè nel senso, e le volte che ho fatto una pazzia, che ho detto ecco lì adesso la mia carriera è finita perché io mi sono fissata di fare, invece poi funzionavano le cose. Tipo magari muori, io non mi scorderò mai, mi chiama Taffo, cioè che già fa ride sta cosa, mi chiama Taffo e mi fa ti va di, il social media manager Riccardo Pirrone mi fa io ho ascoltato il tuo disco, io adoravo la pagina di Taffo, dico ma no, ma dai, ma veramente ti va di fare una canzone per Taffo?
Perché io, non lo conoscesse, Taffo è
un'agenzia di pompe funebri famosa per la satira, appunto per fare battute un po' sopra le righe, scherza sulla morte, quindi sui social ha fatto strada presto perché era l'unica che faceva. E quindi io scrivo questa canzone, la faccio sentire ad alcuni addetti ai lavori e mi hanno detto di tutto, cioè mi hanno detto ma sei pazza, vabbè che sei strana, però cioè secondo che dici vabbè mo arriverà un TSO, che ho fatto di male, o scrive Ninna la vita, cioè io non ho detto goditi la vita che poi magari muori, cioè nel senso è tutta così, è tutta estrema, no? Quindi la facevo sentire addetti ai lavori, che appena la canzone ci ha condiviso Mentana, e tipo la canzone poi è esplosa, perché ha riso tantissimo, io gli sarò sempre grata a Mentana, ma come i padri, veramente. Io questa cosa
è una frase che non mi sarei mai aspettato di sentire, sono grato a Mentana.
No, però, no, nel senso che una persona
vuoi dire
che...
quella senata con Aldi Nolfi, veramente,
no.
Roba.
No, ma intendo, sai perché, Fede? Cioè nel senso che magari dei tanti amici famosi che hai, cioè te condivide una persona che non conosci, che comunque c'ha una audience molto forte e no, ti fa piacere il fatto che... Quindi sta roba schizza dovunque e noi credevamo che diventa... Sai che adesso il concetto di viralità è molto labile, nel senso che una volta una cosa virale durava un mese, un anno... Adesso già è tanto se dura 6 ore, quindi in realtà abbiamo detto vabbè sui social al massimo durerà 24 ore questa cosa qua, è esplosa la canzone e tutti gli addetti ai lavori dicevano no ma sì sei stata un genio, ma come mai presa a carci l'altro ieri che ti ho fatta sentire prima che condividesse quello famoso, no? Quindi per dirti a volte è una botta da matto e questo mi permetto di dirlo, al di là della musica ci vuole. Cioè se t'appoggi su una cosa che è Gigiona, io la chiamo Gigiona, ma intendo su una cosa, sul famoso gol a porta vuota, un territorio abusato dove dici una cosa e dici vabbè grazie al cazzo, no? Cioè quella cosa che ti suscita, quella cosa lì secondo me serve un pochino osare. Chiaramente bisogna avere pure la stazza un po', no? Un po' di convinzione, devi sposare la causa.
Certo. Certo, vuoi dire qualcosa riguardo?
No, io direi, dato che personalmente come percorso scelgo sempre quello che voglio fare e non vado quasi mai nelle scelte giuste, cioè.
Quindi la prossima volta pensa che cosa farei. Ok, faccio l'opposto.
Appunto, sì, dico, mi complico la vita per amore di quello che faccio, nel senso che magari un mio video esce anche ogni tot perché ci metto un casino a scriverlo, dico, ma perché cazzo mi sono messo a fare sto video che c'è adesso, ci metto una vita per scriverlo. Poi soprattutto, sai, vedi anche il paragone con quelli che fanno i video da 40 secondi, ne pubblicano un botto, hanno inevitabilmente più pubblico e successo di te, e tu sei ancora lì che dici ok, devo ancora finire di scrivere il mio. E però sono scelte che fai, che ti porti dietro. Io ho scelto di non scegliere, di non scegliere. Quella via lì, ed è un modo per affermarmi e determinare quello che sono, e quello che sono è andare sempre in continua ricerca di cose nuove da fare. È una tattica furba? Assolutamente no.
Fantastico.
Assolutamente no, perché oggi converrebbe avere una roba fissa e martellare su, certo, quella. E io quella roba lì non riesco a farla. Dopo un po' devo mollarla e fare qualcos'altro. Però non era una scelta che paga oggi, e anch'io morirò povero con te.
Meraviglioso. Beh, direi che è un'ottima conclusione questa.
Morirò povero.
Grazie.
Adesso, se ci sono un po' di domande del pubblico, quindi alzate la mano se avete qualche cavolata. No, ce l'ha già Valerio, non c'è nessun problema. Perfetto, benissimo.
Ciao e grazie. Volevo fare una domanda a Romina. Volevo sapere se fare satira da donna è più difficile e se essere una bella donna è un'ulteriore complicazione.
Allora, allora io nella prossima vita, se ce ne sarà un'altra, voglio un pisello così.
Ma effettivamente è molto utile, perché se sei in fila al bus tu dici ah, e ti siedi su te stesso, quindi è anche pratico, devo dire.
Ma tipo cuscino per le emorroidi, sì, dici, no?
Spero di no,
che
se spero
rigira
che abbia...
su se... cioè,
come... Beh, sì, esatto.
No,
esatto.
Mi sono fatto un film troppo brutto. Scusate.
Ti usi come treppiede. Bello, ci sta.
Allora, nel mondo della musica, se ridi su una cosa seria già sei un pazzo. Nel senso che purtroppo non esiste, ma a me piace da morire proprio quello, che faccio una cosa che un domani nessuno mi può portare via. Cioè non è che parto da casa e dico oh, lo famo strano alla Verdone. Io vengo proprio da una famiglia che ama il black humor e non riuscirei ad essere diversa da così. Quando ho deciso di puntare a far vedere quel mio lato attraverso le canzoni, io ho trovato più porte chiuse che altro. Poi però ti dico sta cosa, che alla fine se una cosa, cioè se studi per una cosa, se la vuoi fare a tutti i costi, allora se rompi dei muri devi sporcarti, nel senso che se sei il primo a fare quella cosa è sicuramente molto più difficile, duro. Purtroppo essere una donna in questo momento storico ancora è molto difficile. Cioè, se penso a noi donne, a quanto abbiamo lottato, ancora voglia, cioè ancora qua non se ne esce, capito? Ancora ci sono tante cose da cambiare, però mi piace far parte di questo momento storico, cioè vivere in questo momento storico qua, fare così, no? Tirarmi sulle maniche e dire esatto, e fare così. Cioè, scusa, una diapositiva.
L'ombrello.
Esatto. Cioè, alla fine bisogna anche fregarsene. E riguardo l'aspetto estetico, io vengo da una realtà molto povera, ti dico la verità. E c'ho sta fissazione qua, io sono un po' la Dada Francesca, non so se vi ricordate la sitcom. Io sono proprio quella cosa là. Cioè, io arrivo sul parco proprio perché vengo da... Ho passato veramente un'adolescenza poverissima. Per cui adesso sto su un parco, mi presento tipo Madonna del Petrolio. Cioè, che dico, c'ho questa occasione. Sì, io sono tutta esasperante, però alla fine la mia armatura, se uno pensa, vabbè, questa si fa a platino, magari c'ha duzzine così, allora sicuramente, allora, cioè, lì faccio selezione alla porta, cioè, non me le va mai la mia armatura, cioè, ci tengo tanto ad avere sti contrasti. Poi dentro sono muratore, mi senti? Cioè, nel senso, però, oh, sono nata così, che devo fare? Cioè, una volta la nascondevo sta cosa, adesso proprio non me ne frega più niente, perché ho capito veramente che la vita è una, Poi non so se è una, però al momento mi viene da pensare che è una, nel senso che...
A me una basta.
Esatto. Dopo la canzone, mo devo pure portarla avanti quella cosa, capito qual è il problema?
Vuoi dire qualcosa anche tu sulla tua bellezza, come gestisci la tua bellezza sul palco, Renato?
Renato, perché... parliamo della no, prossima vita, come non vuoi essere donna? No, non la vorresti la sorca nella prossima vita?
La voglio anche adesso.
Se ci sono altre domande al pubblico, altrimenti me ne vado a fanculo. Eccolo. Ciao Yuri.
Renato, qualche spoiler su prossimi progetti o anche spettacoli?
Ma l'unico spoiler è che adesso sto lavorando su uno spettacolo che racchiude un po' i miei, diciamo, personaggi che ho fatto fino adesso, dalla guida coniugale a Barbero. E questo sempre un po' legato al fatto che, sì, ho fatto tanta stand-up e adesso sono in difficoltà a scrivere dei pezzi su di me e di stand-up, proprio perché sto cercando di capire un po' veramente chi sono io. E mi capita di scrivere dei pezzi che mi muoiono e si sbriciolano proprio tra le mie mani dopo un mese che ho cambiato magari completamente idea su questa cosa qua, come la pensavo un mese fa. E questa è la cosa forse bella dei personaggi, e che ti permettono di esprimere una parte di te che non sei te, e in questo momento vorrei divertirmi con questo aspetto qua.
Benissimo, beh, direi che si è conclusa. Ringrazio tantissimo il pubblico e ringrazio tantissimo Romina Falconi.
Grazie.
Il buon Renato. È stato un grande piacere moderare questo incontro.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.